data, affinché siano come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale mi hai amato sia in loro, e io in loro. È un capitolo lungo, sono 26 versetti di preghiera, e sono una miniera. In qualche modo mi sento inadeguato ad affrontarli, perché chiaramente non possiamo guardare tutti gli aspetti di cui Gesù tratta in questa preghiera. Noi oggi faremo, come dire, una visione generale di quello che questo capitolo ci dice. Ritorneremo ancora, c'è molto rimbombo, ritorneremo ancora su questo tema, ma affronteremo alcuni aspetti specifici. Oggi però ci concentreremo su tre cose, e specificatamente, perché Gesù prega? Perché Gesù sta pregando? Perché Gesù prega queste cose? E poi per che cosa Gesù prega? Tre saranno le cose che guarderemo oggi. Per chi prega Gesù? Se noi fossimo degli uccelli e potessimo volare in alto, ci accorgeremmo che questa preghiera è come una sorta di cerchi concentrici, più grande, più piccolo, intermedio e più piccolo ancora. Ed è quello che noi vediamo qui. C'è un cerchio più interno, che è i versetti da 1 e 5, dove troviamo una preghiera di Gesù per se stesso. Gesù che prega per se stesso. Poi c'è un cerchio intermedio, i versetti da 6 a 19, dove Gesù prega per quelli che sono immediatamente accanto a Lui. Il versetto 9 lo dice, non prego per loro, io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E qui il riferimento è chiaramente alle persone che Gesù aveva davanti, cioè i primi discepoli. Ma poi c'è un cerchio ancora più grande, quello che troviamo nei versetti da 20 a 26, dove Gesù prega per tutti quelli che avrebbero creduto in futuro grazie alla parola dei discepoli. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. È evidente quindi che l'interesse di questa preghiera è per noi, per tutti noi che crediamo nel Signore. Questa preghiera è per i discepoli, per i credenti di ogni tempo e di ogni dove. E questa preghiera dunque interessa anche noi che siamo qui quest'oggi in questa sala. Gesù prega questa preghiera anche per noi, per chiunque in questa sala ha riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore. Ma io oserei dire di più, anche per chiunque in questa sala che ancora non ha riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore, ma un giorno lo farà, ma che un giorno lo accetterà. Fermatevi per un momento a riflettere sulla grandezza di questa preghiera. Essa è di vitale importanza, perché non solo ci fa capire le motivazioni che hanno spinto Gesù a pregare, ma anche ci fa capire che cosa lui desiderava come cosa importante da chiedere al Padre adesso che stava per andare via, adesso che è sulla via della croce, per i propri discepoli. Troviamo diverse altre parti del Nuovo Testamento, dei Vangeli, dove ci viene parlato dei desideri di Gesù per la sua Chiesa, ma qui in qualche modo siamo condotti nel cuore stesso di Dio. Qui siamo introdotti nel luogo santissimo, in quello che è il desiderio più profondo del Signore per i Suoi discepoli. Questo è quello per cui Lui prega. E perché prega queste cose? Perché Gesù prega queste cose? Beh, questa è la domanda che dovremmo farci tutta la volta che noi ci accostiamo ad un testo. Cioè dovremmo chiederci, ma che cosa questo testo vuole dire alla nostra vita? In Isaia, il profeta, al capitolo 55, dice che la parola è come la pioggia. E quando la pioggia è mandata, non ritorna a vuoto, non va a vuoto, ma bagna il terreno e fa produrre del frutto. E così è della parola del Signore. Quando questa arriva, tocca, fa qualcosa, produce un cambiamento. E allora quando noi ci troviamo davanti a una preghiera di questo tipo, dovremmo chiederci, ma che cos'è che Dio vuole per noi attraverso queste parole che Gesù ha pregato? Che cos'è che vuole per noi? Beh, ci sono diverse petizioni in questa preghiera. In questi 26 versetti che abbiamo letto ci sono diverse cose che Gesù chiede per i discepoli. Due ne risaltano. Al versetto 13 ci viene detto che Gesù prega perché possiamo avere la sua gioia in noi. E poi al versetto 26 prega ancora che noi possiamo avere il suo amore in noi. Ora è evidente che si tratta di argomenti non di secondaria importanza. Avere la gioia del Signore nella nostra vita, avere l'amore di Dio, l'amore di Gesù Cristo nella nostra vita, sono cose fondamentali, sono cose importanti, ma a mio avviso c'è un tema che in qualche modo abbraccia anche questi, quello della gioia e quello dell'amore, che è un tema ancora più ampio, che è un tema ancora più grande, ed è questo quello per cui Gesù prega. Il desiderio più grande di Gesù in questa preghiera è che il Padre sia glorificato. Perché dico questo? Perché se ci avete fatto caso mentre leggevamo, queste parole glorifica, glorificato, sono ripetute molte, molte volte. Versetto 1. Gesù disse queste cose, poi alzate gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Versetti 4 e 5. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ciò che desidera Gesù è che il Padre possa essere glorificato. E nel verso 6 lo dice: Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato, erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Gesù desidera essere glorificato, glorificare il Padre attraverso la propria azione, ma ancora di più Gesù desidera essere glorificato, e in questo modo glorificare il Padre attraverso l'azione anche della Chiesa, cioè di coloro per i quali lui prega. E tutte le cose mie sono tue, versetto 10, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ed è questa la realtà che sta dietro la triplice petizione che noi troviamo nei versetti da 17 a 21. Nei versetti da 17 a 21 Gesù prega perché siamo conservati, prega perché siamo santificati, prega perché siamo anche noi mandati nel mondo così come lui è stato mandato dal Padre. Ma in qualche modo questi argomenti sono come racchiusi come in un sandwich, sono come in un panino, sono all'interno di questi due temi principali che sono quelli della gloria. Versetto 24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai date, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Il più grande desiderio di Gesù Cristo, del nostro Signore, è quello che Dio sia glorificato. Tutte le altre petizioni sono rinchiuse in questo. Questo però dovrebbe farci sorgere una domanda: ma in che modo la ricerca della gioia, dell'amore di Dio nella nostra vita si concilia con la glorificazione del nome del Padre, con la gloria del Padre? Qualcuno potrebbe dire che è una manipolazione, cioè io vengo manipolato per dare gloria al Padre e questo dovrebbe darmi gioia e amore, com'è possibile? Il fatto è che spesso noi abbiamo un concetto di amore e di gioia che è, diciamo, corrotto, che è traviato, perché per noi gioia e amore, dare amore a una persona, significa in qualche modo dargli più di stima nei confronti di se stesso, fare in modo che questa persona si piaccia, guardandosi uno specchio vede qualcuno nel quale si riconosce e si piaccia, questo per noi significa amare una persona, ma per Dio amare una persona non significa dargli più di se stesso, per Dio amare una persona significa dargli più di lui, di lui come Signore. Questo è il punto. John Piper, in un suo trattato, dice ad un certo punto che prendere questa cosa è come prendere quello che il nostro atteggiamento nei confronti dell'amore di una persona è come prendere qualcuno e portarlo in cima alle Alpi e poi, portandolo in cima alle Alpi, chiuderlo in una stanza con tanti specchi per contemplare e guardare se stesso piuttosto che contemplare il paesaggio che si osserva dalla vetta. Noi non possiamo avere più di noi stessi. La ricerca dell'amore e della gloria di Dio si sposa perfettamente con la ricerca della gioia e dell'amore suo nella nostra vita, perché questo è quello che dà veramente gioia, questo è quello che dà veramente amore. Non il fatto che Dio ci dà più di noi stessi, ma che ci dà più di se stesso, più di se stesso. Questo è il punto. Nella lettera agli Efesini troviamo diverse preghiere dell'Apostolo Paolo, nel capitolo 1 e nel capitolo 3. E se voi leggete queste preghiere, vi accorgete che quello che l'Apostolo Paolo chiede non è che le persone possano essere in qualche modo cambiate. Non è che possono essere cambiate le circostanze. Non è che le persone abbiano più potere o più forza o più agilità per far fronte alle circostanze. Quello che invece l'Apostolo Paolo chiede è sconcertante ed è perfettamente in linea con quello che Gesù sta pregando adesso il Padre per i suoi discepoli. Leggo da Efesini, capitolo 1, versetto 18. Poiché possiate conoscerlo pienamente, egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamate, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità. E ancora al capitolo 3. Affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che cosa significa questo? Che cosa significa quello che Paolo stava pregando? Beh, ci dà un altro, come dire, indizio su cosa significa nella seconda Corinzi, al capitolo 3. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è Spirito. È interessante il modo di come ci si guarda nello specchio. Ora non voglio entrare in dettaglio di come ci si guarda nello specchio, ma ho una certa esperienza avendo due donne a casa e so che dipende tanto che se siete giovani o vecchi, se siete donne o uomini, ma in un certo senso tutto quello che noi facciamo quando contempliamo, ci guardiamo nello specchio, è andare ai dettagli. E allora ci accorgiamo se c'è un pelo fuori posto, se c'è un brufolo che è uscito fuori, se c'è una ciglia che deve essere curata. Ci accorgiamo di tutti questi dettagli e si perde tanto tempo. E noi contempliamo, in qualche modo osserviamo con attenzione. E quello che l'Apostolo Paolo ci dice è che noi dobbiamo osservare e contemplare con attenzione Gesù Cristo affinché possiamo avere la sua immagine in noi. Questo è il desiderio di Gesù per i discepoli. Questo è il motivo per il quale prega. Questo è come la gioia e l'amore possono essere realizzate pienamente nella nostra vita. Ricercando che cosa? Ricercando la gloria del Padre. Ricercando quella perfezione che noi possiamo guardare esattamente nella vita di Gesù Cristo per poterla avere anche nella nostra. La mia speranza è che, andando ad approfondire ancora questa preghiera, che anche noi possiamo ulteriormente, maggiormente contemplare Dio nella figura di Gesù Cristo, nella persona di Gesù Cristo, affinché anche noi possiamo essere cambiati, affinché noi possiamo avere la sua gioia e il suo amore completo in noi. E per che cosa prega? Abbiamo visto la motivazione. Vediamo per che cosa prega. Gesù prega che Dio è glorificato per mezzo di Cristo. E in che modo Cristo glorifica Dio? Cristo glorifica Dio perché ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere il suo carattere, ci fa conoscere il suo nome. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Che cosa significa che Gesù ci fa conoscere, ci manifesta il nome del Padre? Ora, per comprendere questo concetto dobbiamo spostarci un po' nel Vecchio Testamento. Vi porterei a Esodo 33 e 34. In quella circostanza c'è Mosè che chiede a Dio di conoscerlo, di fargli manifestare la sua gloria. E Dio in qualche modo acconsente a questo desiderio di Mosè di conoscerlo. Ma che cos'è che succede? In che modo Mosè viene a conoscere la gloria del Signore? Ecco cosa succede. Esodo 34, versetto 5 a 8. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità e la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. La gloria del Signore viene manifestata in questo caso nel nome del Signore, e il nome del Signore non è altro che una definizione di quello che è il suo carattere, il modo di come Dio agisce. Vuoi vedere la gloria del Signore? Guarda il modo di come Egli agisce. Vuoi vedere la gloria del Signore? Guarda a Gesù Cristo, che è Lui colui che ci fa capire il modo di come il Padre agisce. Ecco perché Lui manifesta il suo nome. Ed è questo, non è qualcosa di nuovo, ma l'abbiamo visto già dall'inizio di questo Vangelo. Gesù è l'autorivelazione di Dio, è colui che ci porta a conoscere il nome di Dio. Egli è il Logos, ci è stato presentato nel capitolo 1, ma ancora nel capitolo 1 guardate la similitudine che c'è con Esodo 34. E la parola è diventata carne, e abbiamo contemplato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: egli era di lui che si diceva colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Lui è la rivelazione del Padre. Vuoi conoscere qual è il nome di Dio? Vuoi conoscere qual è il carattere, il modo di come Dio agisce? Guarda Gesù Cristo, Lui è la sua rivelazione. E in che modo lo rivela? Beh, lo rivela in almeno diversi modi. Gesù glorifica Dio attraverso la sua vita. Ci dice il versetto 4: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Le opere che Gesù fa non sono delle opere che lo autoreferenziano, cioè lo indicano e puntano solamente a se stesso, ma sono opere che Dio gli ha dato da fare, sono le opere del Padre. Gesù glorifica Dio attraverso la sua morte, guardate il versetto 1: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. In questo Vangelo il riferimento all'ora è ben specifico, non si tratta semplicemente di un passare del tempo dell'orologio. L'ora ha l'espresso riferimento alla croce, e Gesù sta dicendo che glorifica il Padre attraverso la croce. Ma ancora, Gesù glorifica il Padre attraverso la sua esaltazione, versetto 5: Oro Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Gesù non rimarrà, sa che sta andando alla croce, che lo glorificherà il Padre attraverso la croce, ma sa che non rimarrà nella tomba. Noi celebreremo Pasqua domenica prossima, e Pasqua è proprio la risurrezione del nostro Signore dalla tomba, perché dopo la morte ci sarà la risurrezione. Gesù ritornerà a quella gloria che aveva prima ancora di venire qui sulla terra. La morte, la croce, non sarebbe stata uno spogliarsi della sua gloria per sempre, ma solamente temporaneo. E poi ancora Gesù glorifica il Padre attraverso il dono della vita eterna che dà a quelli che credono nel suo nome. Versetti 2 e 3: già che egli ha dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna: che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dio glorifica il Padre in questo modo. La vita eterna è conoscere Dio, in altre parole, aver capito quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, aver afferrato pienamente questo. Ed è una comprensione che abbraccia sì l'elemento della rivelazione, sapere chi è Dio, ma anche l'elemento della relazione, cioè quella cosa non deve rimanere qualcosa di teorico, ma deve essere vissuto nel quotidiano, fare proprio quello che Dio ha fatto per noi in Cristo nel quotidiano. Pensate per un momento a tutto questo. A motivo del peccato noi siamo stati allontanati dalla condizione per la quale eravamo stati creati, nella condizione nella quale eravamo stati creati, ed è stata messa una sentenza di morte sulla nostra vita. Genesi capitolo 3. Così egli schiacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spiada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. E Gesù è venuto a ristabilire questa condizione, togliendo questa condanna, dandoci nuovamente l'accesso al Padre, il dono della vita eterna. Qui non si tratta di avere solo una relazione, qui si tratta di adorare Dio per sempre, di avere Dio stesso. Padre, io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima che della fondazione del mondo. Qui non è solamente una questione del perdono dei peccati, qui non è solamente la speranza del cielo dove non ci sarà più morte, dove non ci sarà più sofferenza un giorno. Qui avremo Dio stesso, noi saremo insieme con Lui. Questa è la vita eterna. E allora io mi chiedo, qual è il bene più grande che noi possiamo avere? Qual è la gioia e l'amore più grande che Dio può darci nella nostra vita? È quello di darci più di noi stessi, farci piacere per come siamo? No, il modo più grande di come Dio può darci la sua gioia e il suo amore è quello di darci la vita eterna, cioè farci conoscere il Padre, riportarci a quella condizione per la quale siamo stati creati. Dio è glorificato dal suo figliolo, da Gesù Cristo. Ma non solo. Dio vuole essere glorificato anche attraverso la sua Chiesa. E Gesù chiede delle cose specifiche al Padre affinché questo possa accadere, affinché questa glorificazione possa avvenire. La prima cosa la troviamo nel versetto 11. Padre Santo, conservali nel tuo nome. Il Signore prega per la perseveranza dei credenti, prega che quelli che hanno creduto possono continuare. Nel versetto 6 ci viene detto che i discepoli hanno osservato la sua parola e nel versetto 8 che hanno creduto in quella parola. E adesso Gesù ci dice continua a custodirli in cosa hanno creduto e in cosa hanno accettato. In qualche modo è un continuare a dimorare. Vi ricordate il discorso che è stato fatto nel capitolo 15 quando Gesù parla del dimorare, del tralcio e della vite? Questa è la preghiera per cui Dio Gesù prega. Perseveranza nella relazione. Continuare a essere esposti all'opera, al carattere di Dio, affinché questo possa trasformarci, come abbiamo letto in Corinzi, possa trasformarci sempre di più, in modo che possiamo portare gloria a Lui. E poi c'è una seconda cosa per cui prega il Signore, nel versetto 15, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E questa è una preghiera di protezione dal mondo. Gesù sapeva che se noi siamo nel mondo, che nel mondo ci sono diversi pericoli. Sa che nel mondo c'è un leone ruggente che circola intorno a noi e che cerca in qualche modo di divorare chi gli è possibile. E lui prega affinché possiamo essere protetti. Non prega che noi possiamo essere strappati fuori dal mondo, tirati fuori dal mondo, ma prega perché possiamo essere protetti. Ci aveva dato un cartello di avviso, ci aveva detto attenzione, odio in vista. E qui lo riprende quel concetto. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ho dati, li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. E Gesù prega per la nostra, diciamo, con perseveranza, per la nostra protezione nel mondo. La nostra vocazione non è di confonderci con il mondo o di ritirarci dal mondo. Noi siamo chiamati a portare i nostri frutti laddove il Signore ci ha messo, nel mondo. È una missione che un business potremmo definire pericoloso. Non è un business semplice, non è una passeggiata, perché noi siamo costantemente esposti al rischio di confonderci col mondo, al rischio di compromettere la nostra fedeltà a Cristo, al rischio di compromettere la nostra integrità e la nostra purezza. E quando questo accade, fratelli, non è che abbiamo perso solamente l'affare, non è che abbiamo perso solamente il business, abbiamo compromesso con le nostre azioni la gloria di Dio nel mondo. È molto di più di quello che noi pensiamo, non impatta solo la nostra vita, ma ha una valenza ancora più grande. Impatta l'opera del Signore. Ed ecco per cui Gesù prega per la nostra protezione, che noi possiamo essere protetti. E Gesù prega un'altra cosa, prega anche per la nostra santità. Vedremo anche questo meglio la prossima volta. Santificali nella tua parola, nella verità. La tua parola è verità. Questa è una preghiera di separazione dal mondo. Normalmente quando noi parliamo di santità intendiamo dire che stiamo progressivamente crescendo nella maturità spirituale, cioè che stiamo avanzando nel conoscere meglio Dio. Ma quello che qui viene detto da Gesù è che noi siamo messi da parte, siamo appartati. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E Gesù ci ricorda questo carattere missionario, se vogliamo, della santificazione. Non è una santificazione fine a se stessa, ma è una santificazione che è mirata all'annuncio di chi Lui è, affinché altri possano credere attraverso la nostra opera. Come Tu mi hai mandato nel mondo, anch'io mando loro nel mondo. Questi sono temi che approfondiremo nelle prossime predicazioni. Il mondo, fratelli, è tutto ciò che rifiuta Cristo. E noi fino a un certo punto siamo stati del mondo. Anche noi abbiamo fino a un certo punto rifiutato Cristo. Ma gloria a Dio perché questo non è una situazione permanente. Questa è una situazione che è destinata a cambiare. E questa è la speranza che noi abbiamo anche nell'evangelizzazione, perché come dice il versetto 20, ci sono delle persone che crederanno per mezzo della testimonianza loro, delle parole che esse diranno, cioè non sarà una cosa definitiva. Siamo fiduciosi che altre persone possano conoscere Cristo ed essere portate a glorificare il Padre. Attenzione però, non solo la parola di Dio, il Vangelo, può avere un impatto nel mondo. Non è solo la parola di Dio e il Vangelo ad avere un impatto, ma sono anche le nostre vite e il modo di come noi manifestiamo quell'amore che Dio ha avuto verso il mondo ad avere un impatto. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei uno in me e io sono uno in te, anch'esse siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E il versetto 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, che li ami come hai amato me. Il linguaggio è un po' strano, cioè, ma che cos'è che vuole dire Gesù? Il linguaggio è semplicemente questo. Le relazioni di unità e di amore che devono esserci all'interno della Chiesa devono essere tali da riflettere le relazioni di unità e di amore che ci sono nella divinità. La Chiesa deve essere uno specchio delle relazioni che esistono all'interno della divinità. Il Figlio ama il Padre e lo glorifica, il Padre ama il Figlio e lo glorifica, lo Spirito Santo glorifica il Padre e il Figlio. E nella Chiesa, nelle relazioni di unità, di amore che ci sono fra di noi, devono riflettere questa caratteristica. La Chiesa ha questa funzione, deve essere uno specchio che riflette la caratteristica di Dio. Come possiamo coltivare l'unità? Fratelli, qui l'unità non ci viene detto che si coltiva in modo, diciamo, autonomo. Se voi guardate questa preghiera, non c'è una preghiera per l'unità. L'unità è un derivato di qualcosa per il quale il Signore prega. L'unità è il risultato delle altre tre cose. L'unità è il risultato della perseveranza nella parola, della relazione con Dio, e della sua protezione del maligno. Nel momento in cui noi perseveriamo in queste cose, noi perseveriamo nell'unità. Se il Padre ci conserva nel suo nome, noi saremo uno. Se il Padre ci protegge dal maligno e ci santifica nella verità, noi saremo uno. noi avremo unità nel corpo se continuiamo, non possiamo avere unità nel corpo se continuiamo ad avere un piede qui e un piede da qualche altra parte, se le nostre vite, il nostro cuore, la nostra mente è divisa, se non sono totalmente date in alleanza a Dio, se non sono totalmente date a Lui, come possiamo avere l'unità? C'è un'immagine che viene usata in alcuni corsi matrimoniali, non so se la vogliamo proiettare oppure se diventa difficile, però questa immagine ci può dare un'idea di come noi possiamo coltivare l'unità. Si parla di Dio, si parla del marito e si parla della moglie. E vedete, fratelli, alla base il marito e la moglie sono molto distanti, ci sono delle frecce che indicano come ci stiamo avvicinando, però c'è sempre una distanza. Il punto è che a mano che noi saliamo nella nostra relazione con Dio, quelle frecce che erano così distanti, gioco forza, sono sempre più vicine. Il nostro rapporto con Dio in qualche modo condiziona le nostre relazioni degli uni con gli altri, e non sto parlando semplicemente delle relazioni di marito e moglie, ma sono le relazioni anche all'interno della Chiesa. Come possiamo coltivare l'unità se siamo distanti, ma non solamente distanti da quelli che sono i nostri obiettivi, da quelli che sono i nostri interessi personali, ma se siamo distanti da Dio, se non abbiamo fatto nostre, diciamo, le altre tre cose per cui Gesù prega, cioè per la nostra protezione, per la nostra santificazione, per la nostra separazione, non ci sarà unità della Chiesa, perché avremo orientamenti diversi. A mano che ci avviciniamo a Dio, noi possiamo avere unità all'interno del corpo. L'unità del corpo porta gloria al Padre, riflette l'unità nella divinità, l'unità che c'è fra il Padre, il Figlio e dello Spirito Santo. Come ho cercato di farvi capire, ho la convinzione che il più grande desiderio di Gesù in questa preghiera è quello che il Padre possa essere glorificato. E Dio è glorificato. Dio sicuramente è glorificato. Dio è glorificato per mezzo di Gesù Cristo, il quale lo ha glorificato attraverso la sua vita. Ma è glorificato anche attraverso di noi. E Gesù lo sapeva bene, e per questo ha pregato. E per questo ha pregato. Gesù ha pregato perché potessimo perseverare nella nostra relazione con Dio e nella sua parola. Ha pregato perché fossimo protetti dal male e dal maligno. Ha pregato perché fossimo appartati, grazie alla sua parola, per la missione nel mondo, santificati per la missione. E la cosa sorprendente è che Gesù sapeva tutte queste cose e ha pregato. Gesù sapeva che nessuno dei suoi sarebbe perito. Lo aveva dichiarato ancora qualche capitolo fa, al capitolo 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E il Padre, io e il Padre siamo uno. Gesù sapeva che le sue pecore non sarebbero state rubate dalla sua mano. Gesù sapeva che le sue preghiere sarebbero state accolte perché le sue preghiere sono in perfetta sintonia con la volontà del Padre. Eppure prega. E questo è molto strano rispetto alla preghiera. Noi preghiamo quando le cose sono incerte. Noi preghiamo quando non sappiamo come andranno le cose. Signore, ti prego, indicami nella strada, non so se sarà A, B o l'altra alternativa, un'altra ancora alternativa. Invece Gesù sapeva esattamente le cose come sarebbero andate e prega. Le cose che fanno diminuire il nostro desiderio di pregare accrescono invece quello del Signore. C'è grande conforto nel sapere che le nostre preghiere, secondo la volontà di Dio, saranno esaudite. Ma c'è ancora più conforto nel sapere che Gesù ha pregato secondo la volontà del Padre, e che le sue richieste di perseveranza nella fede, di protezione dal maligno e di santificazione avrebbero certamente avuto risposta. Se apparteniamo a Dio, realizzeremo sicuramente lo scopo per il quale siamo stati creati. cioè quello di glorificare Dio e di godere di Lui per sempre. Non resistiamo a questo, ma piuttosto uniamoci alla preghiera di colui che vuole vedere realizzate queste cose anche nella vita degli altri, che vuole vedere altri ancora andare a Dio, glorificare il suo nome e godere di Lui per sempre. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, concedici di contemplare la Tua gloria nelle parole e nelle opere di Cristo.